prova. Buongiorno. Vogliamo aprire la parola del Signore nella lettera di Paolo ai Galati. Leggeremo uno dei brani più conosciuti di Paolo, nella lettera ai Galati quantomeno. Galati capitolo 5, dal verso 22, anzi il verso 22 e il verso 23. Oggi è l'ultima predicazione di una miniserie che abbiamo fatto assieme, che riguarda, si interessa del tema come vive un discepolo. In questa serie, qualche settimana fa, abbiamo visto che un discepolo vive secondo alcune grandi linee. La prima linea, il primo modo di vita di un discepolo è quello di ascoltare la parola del Signore. E questa è la priorità, la sottomissione alla parola del Signore, alla parola di Dio. Un altro punto che abbiamo visto qualche settimana fa è che un discepolo cristiano bilancia e vive nell'equilibrio tra la mente e le emozioni. Poi, qualche settimana fa ancora, abbiamo visto che un discepolo cristiano invece è pronto ad ascoltare, a ricevere, a discernere, a capire la guida del Signore per la sua vita e impegnarsi quindi in un ministero, in una vocazione che significa fare quello che il Signore ci chiama a fare alla sua gloria per la benedizione e il beneficio degli altri. E oggi vediamo l'ultimo passo di questa serie ed è: qual è l'indicatore, qual è il marcatore, qual è il segnale più forte che un discepolo deve coltivare? Galati 5, verso 22, che è qua. Ora, il frutto dello Spirito, invece, è... Il frutto dello Spirito è... amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Il frutto dello Spirito, segnatelo, è amore. Cari amici, 5 punti oggi, brevi. Il primo, l'amore è la grazia cristiana prevalente e preminente. L'amore è la grazia cristiana preminente e prevalente. Ci sono 9 qualità che emergono da questo testo, 9 punti, però l'amore è il primo. Oggi sentiamo molto parlare di Spirito Santo. Il secolo scorso era noto come il secolo in cui lo Spirito Santo era sconosciuto. Oggi purtroppo lo Spirito Santo non è sconosciuto, ma è piuttosto maltrattato. Non è più la persona dimenticata dalla Trinità, ma spesso è un po' quella più manipolata. E molti cercano molte manifestazioni spettacolari della sua potenza, della sua manifestazione. Però Paolo qua ci sta dicendo che il primo frutto della presenza di Dio non è la potenza, il primo frutto, il primo indicatore è l'amore. Qual è il segno distintivo del cristiano? Qual è il segno distintivo del popolo di Dio? Cos'è che rende me e te autentici? Chiedilo a diversi cristiani e avrai diverse risposte. Però per Paolo l'amore è il segno distintivo del cristiano, del vero discepolo. Guardiamo, domandiamolo attorno a noi. Alcuni dicono, qual è il segno distintivo del vero, dell'autentico cristiano? Alcuni dicono, è la verità, è la dottrina, è l'ortodossia, è la fedeltà alla dottrina delle scritture. E avere una giusta confessione di fede. Ora, amici, questo è tutto giusto. La verità è sacra. La sana dottrina è vitale per la vita della Chiesa. E noi siamo invitati dalla parola del Signore a combattere il buon combattimento della fede, che significa a mantenere una sana dottrina, no? A proteggere, dice Paolo, proteggi il deposito della fede che ti è stato dato, se prima Timoteo 6. Dobbiamo mantenere, ci dice la Bibbia, gli insegnamenti degli apostoli, seconda Tessalonicesi. Dobbiamo combattere per la fede che ci è stata donata una volta per tutte, Giuda 3. Per cui quanto sentite oggi affermazioni del tipo l'amore è importante, la dottrina divide, o lo spirito è importante e la dottrina è pericolosa, sono bugie. La dottrina è importante, la verità, quello che tu credi, il contenuto della tua fede è fondamentale. Quindi non dobbiamo mai dimenticare queste affermazioni solenni, le fa Paolo. Eppure ci dice Paolo, anche se la dottrina è importante, anche se la verità è centrale, noi non possiamo farne a meno, dice Paolo, anche se conosco tutti i misteri, anche se conosco tutte le conoscenze, anche se conosco, ho tutta la scienza, in prima Corinzi 13, anche se conosco, ho un archivio incredibile di conoscenza biblica, teologica, anche se ho tutto questo, dice Paolo, se non ho amore, non sono nulla. L'amore è più grande della conoscenza. L'amore è preminente. L'amore è più grande sulla conoscenza, l'amore è prioritario anche sulla dottrina. Altri dicono, beh, Pippo, no, non è soltanto questo. Altri dicono, beh, il segno distintivo del cristiano è la fede. Ora, Paolo è d'accordo con questa affermazione? In parte sì, con Romani 3 verso 28, noi siamo giustificati per fede, ci dice Paolo, indipendentemente dalla legge. Come diceva Martin Lutero, la giustificazione per fede è l'articolo su cui si regge tutta l'impalcatura del cristianesimo. È vero, o come diceva Cramer, quanto manca la dottrina della fede, non esiste l'uomo cristiano. La fede è al centro. La fede è importante, la fede è il paradigma, è l'essenza, è la sintesi dell'opera di Dio. Siamo d'accordo, amen, è così, sola fide, ce l'abbiamo anche scritto là, solo per fede. Questa era la parola d'ordine dei riformatori, e deve esserlo ancora per noi. Eppure ci dice Paolo, prima Corinzi 13, anche se avessi la fede per muovere le montagne, anche se avessi tutta questa fede, se non ho amore, non sono nulla. Alcuni dicono, la dottrina è importante, amici. Ah sì, come sei importante. La fede, come sei importante la fede. Però ci dice Paolo, se non hai amore, tutto questo non vale niente. Un terzo gruppo, Paolo è chiaro, l'amore è la cosa più grande. L'amore non solo è più grande della conoscenza, l'amore è più grande della fede. Alcuni dicono, Pippo, il segno distintivo del cristiano non è la dottrina, non è la fede, il segno distintivo del cristiano è l'esperienza. Quante volte abbiamo sentito questa verità, questa affermazione? L'esperienza religiosa, tu devi vivere una certa esperienza, il segno fondamentale deve essere un'emozione particolare, un'esperienza particolare, qualcosa che deve essere riprodotto, che si deve moltiplicare in tutti e per tutti, no? E a volte si usano anche metodi non corretti per riprodurre queste esperienze che devono caratterizzare tutti in modo indistinto, un'esperienza personale. Ora, amici, è vero, noi dobbiamo avere un'esperienza personale di prima mano con Dio è essenziale. Ognuno di noi deve avere una relazione personale con Gesù. E questo è vero, questo è biblico. C'è una testimonianza dello Spirito Santo che deve essere interiore nel nostro cuore. Esiste quella cosa che la Bibbia chiama in 1 Pietro 1, verso 8, in ognuno di noi ci deve essere una gioia inenarrabile, una gioia inesprimibile che deriva dall'incontro personale con Dio. Ci deve essere questo, no? Però, e se noi confrontiamo questo, no, con tutto questo, con l'esperienza, con la grandezza del conoscere Cristo, tutto questo, ci dice Paolo, io ho reputato tutto una perdita più di afferrare Cristo. L'esperienza è importante. Eppure, dice Paolo, anche se l'esperienza di ognuno di noi è importante, Paolo dirà una cosa fondamentale, prima Corinzi. Eppure, dice Paolo, anche se io parlassi tutte le lingue degli angeli e degli uomini, anche se io facessi tutte queste esperienze, anche se avessi il dono di profezia, ci dice Paolo, ma non ho amore, sono nulla. Sono nulla. L'amore è più grande dell'esperienza. L'amore non è soltanto più grande della dottrina. L'amore non è più grande della fede. L'amore è più grande dell'esperienza. Pippo, ma tu sei troppo astratto. Io sono un cristiano pratico. A me piace essere concreti. Quindi ci sono altri cristiani che dicono, no Pippo, guarda, il segno distintivo del cristiano non è la dottrina, non è la fede, non è l'esperienza. Il segno distintivo del cristiano è il servizio. E fare le cose con il segno distintivo è quello, è mettersi al servizio degli ultimi, dei poveri, di chi soffre. Giusto. Giustissimo. Senza le opere buone, la fede, ci dice Paolo, ci dice la Bibbia, è morta. E Gesù stesso era impegnato in prima persona a servire gli ultimi, chi soffriva di più, i più poveri tra i poveri, no? E anche i suoi discepoli devono essere attenti al bisogno degli ultimi di questa società, al bisogno dei più poveri, non soltanto materialmente, ma anche spiritualmente, relazionalmente. Dobbiamo avere quest'occhio attento per il Signore Gesù. Quindi se io e te, se vediamo una persona nel bisogno accanto a noi e non facciamo nulla, come possiamo dire che Dio è con noi se io mi disinteresso del bisogno dei miei fratelli o di chi mi sta accanto? Non è possibile. Quindi alcuni, l'impegno per i poveri, per gli ultimi è importante, ci deve essere. Prima Corinzi 13, dice Paolo. Eppure, se io donassi tutto ai poveri, se io offrissi anche il mio corpo in fiamme, prima Corinzi 13, se io offrissi anche il mio corpo in fiamme, cioè facessi un gesto eroico di sacrificio, no? Ma non ho amore, non servo a nulla. L'amore è più grande del servizio. Cari fratelli, la conoscenza è vitale, la fede è indispensabile, l'esperienza è necessaria, il servizio è importante, però Paolo dice la precedenza ce l'ha l'amore. L'amore ha la precedenza su tutto. L'amore è la cosa più grande di tutte. Perché? Perché Dio è amore. Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio uno e trino, sono uniti nell'amore, nell'amore che si dona. Dio si dona, colui che è amore, cioè Dio, chiama noi ad amare come Lui. Prima Giovanni 4, 19. Noi amiamo perché Dio ci ha amati per primi. L'amore è il segno distintivo. L'amore è la principale, è la caratteristica principale, l'amore è la caratteristica preminente, l'amore è l'indicatore, il marcatore del popolo di Dio. Nulla può prendere il suo posto. L'amore è supremo. L'amore è supremo. E ora il frutto dello Spirito è amore. E se c'è questa preminenza dell'amore, ci sono delle conseguenze in tutto questo. Guarda cosa dice la Bibbia, no? Ora dice il frutto dello Spirito è amore, e subito dopo dice gioia e pace scaturiscono da quest'amore. C'è una sequenza significativa. Il frutto dello Spirito invece è amore, poi virgola, gioia e pace. Ora, abbiamo sempre cercato la gioia e la pace, no? Quanti di noi? Oppure la versione moderna della gioia e della pace, sai qual è? È la ricerca della felicità. La ricerca della felicità è talmente importante per ognuno di noi e per l'umanità in generale che Thomas Jefferson l'aveva inserita addirittura nella dichiarazione di indipendenza. C'era un punto nella sua dichiarazione di indipendenza che diceva: ognuno ha il diritto a ricercare la felicità. La felicità, la ricerca della felicità era già da secoli è considerato un diritto umano fondamentale, senza il quale noi non ne possiamo fare a meno. Ricerca della felicità è una verità autoevidente. Tutti cercano di essere felici, tutti si impegnano per avere un briciolo di felicità, ma non è così secondo la Bibbia. I cristiani sanno che chi cerca la felicità non la raggiungerà mai. Se tu cerchi la felicità inenarrabile, è una cosa come un'anguilla, tu pensi di afferrarla ma va via, non è così che funziona. Invece della felicità, la visione biblica è quella della gioia e della pace. La gioia e la pace, ci dice la Bibbia, sono benedizioni che riceviamo da Dio, non la felicità. La felicità è evanescente, la gioia e la pace invece sono il prodotto dell'amore. Se la tua vita è segnata dall'amore supremo, la gioia e la pace sgorgeranno come benedizioni di Dio. Dio ce le dona, non quanto le cerchiamo, ma se noi cerchiamo Lui, se serviamo Dio e gli altri nell'amore, la promessa di Dio è che nella tua vita ci sarà la pienezza della gioia e la pienezza della pace. Non la devi cercare, ti arriverà come prodotto conseguente, come beneficio e non richiesto. Amici, nel nostro secolo però, la cultura contemporanea, il nostro mondo va in una direzione molto diversa da questa. Oggi c'è il mito dell'autorealizzazione, il mito dello sviluppo del potenziale umano. Quanti di noi non hanno letto o non si sono mai esposti con questa cosa, no? E questo mito, questo idolo dello sviluppo del potenziale umano continua a conquistare adepti e discepoli, no? Tutti sembra che abbiamo il diritto a una felicità che ci sviluppi ad ogni costo e che ci dia questa pienezza. Ora, in realtà questo è il frutto di quattro teorici del secolo scorso che erano degli atei e che hanno imposto alla cultura contemporanea un modello che ci ha portato in questa direzione. No, il primo di questi era un certo Erich Fromm. Cosa diceva Erich Fromm? Una cosa molto semplice: il vizio fondamentale è essere indifferenti al proprio io. Tu invece, la vera virtù è l'autoaffermazione. Fromm ha scritto delle cose molto belle e grece. Però la sua visione umanista era questa: il vizio è l'indifferenza, la virtù è l'autoaffermazione, devi autoaffermarti sugli altri per vivere una vita piena. Carl Rogers fu l'uomo che inventò la cosiddetta terapia centrata sul cliente. Cos'è questa terapia? Cioè, in pratica, tu non devi disciplinare le persone o indicare o orientarle, tu invece questa persona deve diventare autonoma e deve sviluppare il suo potenziale. Ci sono delle cose positive in questo, però capite che mette l'io, l'uomo, al centro dell'universo, che non è così nella prospettiva biblica. Abraham Maslow, ti devi realizzare in modo creativo, l'autorealizzazione creativa, devi fregartene di quello che pensano gli altri, il principio è che tu realizzi te stesso e i tuoi desideri, qualunque cosa significhi. Ma non solo, Rollo May, tu devi impegnarti ad ogni mezzo, devi fregartene, semplifico, devi disinteressarti del bisogno degli altri, devi realizzare te stesso, devi diventare felici, hai felice, hai diritto alla felicità. Amici, queste quattro persone sono scienziati, sono persone che hanno dato dei contributi importanti alla cultura contemporanea, ma sono persone umaniste, sono centrate sull'uomo, non riconoscono la centralità di Dio nella vita. Credono nell'uomo, non credono in Dio. E oggi il 90% delle pubblicazioni che gira anche nelle chiese assume questo modello. Il modello biblico è molto diverso. Dice, se tu ricerchi la felicità non la otterrai mai e sarai continuamente frustrato. Se tu invece ricerchi la presenza di Dio nella tua vita, se tu vuoi servire gli altri con tutto il tuo cuore, come beneficio, indiretto, Dio ti riempirà del suo spirito, della gioia e della pace, anche se tu non la cerchi. Ora, amici, io non voglio dire che ognuno di noi deve disinteressarsi di se stesso, no? Cioè, ci deve essere una giusta ricerca del proprio benessere. Non è questo che stiamo dicendo, no? Dobbiamo considerare questo, però dobbiamo bilanciarlo anche, no? Ci sono queste due verità. Ama il tuo prossimo come te stesso, da un lato, quindi ci deve essere una bilanciata dose di amor proprio, e dall'altro, però, ci deve essere una prontezza a rinunciare a se stessi e a sacrificarsi per gli altri. E questo è il modello biblico, no? Noi dobbiamo accogliere delle cose positive, la razionalità, la responsabilità, la capacità, e dire no nella nostra vita a tutte quelle cose che segnano, che sono frutto della caduta e della ribellione: l'egoismo, l'avarizia, la malizia, l'ipocrisia, l'orgoglio. L'autoaffermazione del popolo di Dio è proprio questo, è la potenza di Dio per affermare se stessi rinunciando alla propria vita e servendo Dio e gli altri. Se tu cerchi Dio per i suoi benefici, non otterrai né Dio né i benefici. Se tu cerchi Dio per chi Lui è, per la sua grandezza, per la sua gloria, allora Lui ti inonderà di benefici e di benedizioni. Questo è il modello biblico, no? E questo è quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo sviluppare questo sentiero della libertà. Agape, sai cos'è l'agape? È un amore che è disposto a sacrificarsi per gli altri e per Dio. Senza agape, e questo agape non può essere autoaffermato, non può essere centrato sull'autoaffermazione. Allora la mia domanda nella mia vita dovrebbe essere questa: come posso oggi rinunciare a me stesso? Chieditelo. Cosa significa per me oggi rinunciare a me stesso per servire Dio e servire gli altri? Cosa mi sta chiedendo Dio? A cos'è che devo rinunciare? Della mia vita, del mio orgoglio, del mio profilo? È impossibile se non siamo pronti a fare questo, a seguire Gesù. Solo Gesù dice, soltanto chi perderà la propria vita per amor mio la avrà, la conquisterà. Questo è il paradosso del Vangelo. Soltanto chi è pronto a morire per Lui ha la vita in Lui. Il seme che muore produce la vita, no? Quanto serviamo gli altri diventiamo liberi, non quanto serviamo noi stessi. Quanto serviamo Dio, quanto ci impegniamo, quanto ci spendiamo davanti a Lui, quanto siamo pronti a reagire, quanto siamo concentrati non su noi stessi, ma su Dio e sugli altri e sul prossimo, lì gustiamo la vera libertà. Quanto ci preoccupiamo di come e quale deve essere il nostro prossimo selfie da mettere su Facebook. Invece che sul tuo selfie, concentrati sul selfie di Dio che è Gesù Cristo. È Lui che ti dà la vita, è l'unico che può invitarci, che può cambiarci completamente. La ricerca della felicità è un fallimento. E forse tu hai speso tutta la tua vita a ricercare una felicità evanescente che ti sfugge, pensi di raggiungerla, no, con le ricchezze materiali, con le relazioni, con lo status, con i piaceri, con i divertimenti, con la cultura, con i contesti, con l'approvazione, ma ti sfugge perché non è lì, non c'è, vuota, è aria fritta. Se tu vuoi la gioia e la pace nella tua vita, devi cercare Dio e la sua presenza, e Lui ti inonderà di gioia e di pace. E questa è la shalom di Dio. E questo amore non si ferma soltanto alla gioia e alla pace. Questo amore spinge all'azione. Molti di noi pensano che l'amore sia un sentimento romantico, che ci fa, come dire, esplodere di cuoricini attorno. Ma non è così. È qualcosa di più, non è soltanto sentimento, non è solo emozione, ma l'amore porta ad azioni concrete. L'amore è concreto. E quali sono queste azioni concrete dell'amore? Guardale in Galati 5, dopo la gioia e la pace, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace. E le azioni concrete che scaturiscono dall'amore sono semplici, sono la pazienza, la benevolenza e la bontà. L'amore spinge all'azione, no? Come diceva Dostoevskij, un amore attivo è molto più importante di un amore che sogna. Un amore attivo è più importante di un amore che sogna. E questo amore cerca il bene degli altri. Ma cos'è? Quali sono le azioni concrete? Ma guarda, la prima azione concreta che deriva dall'amore, dall'amore di Dio, è la pazienza. Leggilo con me. Pace, pazienza. Ora, questa pazienza è una qualità negativa. Non è una qualità che è positiva nel greco. Sai cosa significa avere pazienza? Significa avere pazienza con le persone. Sì. Significa avere pazienza con le persone e con le circostanze. Cioè, Dio ci deve dare la capacità di sopportare anche le situazioni pesanti, con calma, senza far rullare gli occhi. Pazienza. La pazienza è la prima qualità attiva, negativa. Pazienza con le persone. Sai perché tu devi avere pazienza e non devi avere fretta? Sai perché? Perché Dio, in Cristo, per me e per te, ha avuto una pazienza infinita. E tu devi avere pazienza. L'amore è paziente. Io incontro amici, quotidianamente, cristiani, che in qualche modo sono molto frizzanti. Non riescono mai, no, a stare tranquilli, perché la logica del tutto subito ci caratterizza. Calma. Il Dio della Bibbia è un Dio eterno e Lui ha pazienza e Lui non dipende da te, da quello che devi fare, da quello che puoi fare. Lui ha tutto sotto controllo. Però non c'è soltanto una qualità negativa, c'è anche una qualità positiva, anzi ce ne sono due. E queste qualità positive quali sono? Sono la benevolenza e la bontà. Cioè, cos'è la benevolenza? Beh, la benevolenza è non solo devo essere paziente, sopportare, ma devo avere pensieri positivi. Il greco dice, devi essere generoso nei tuoi pensieri. Con gli altri? Sì. Qualcuno sbaglia? Devi pensare già, come faccio a dargli un'altra opportunità? Come faccio a recuperare questa situazione? Devi desiderare il bene degli altri. No, devi volere il bene del tuo interlocutore. Questa è la benevolenza. E poi c'è la bontà. Cioè, non soltanto essere generoso nei pensieri, ma anche essere generoso nelle azioni. Anche se una persona ti fa, non la reggi. Però a volte ha bisogno di una pacca sulle spalle, magari hai bisogno di qualcosa. Generosità è questa. Benevolenza e bontà. Sono queste qua, sono conseguenti.
sono conseguenze dell'amore. Non serve nulla a fare petizioni di principio. Noi siamo molto bravi spesso a dichiarare petizioni di principio. Prima Corinzi 13, verso 4. L'amore è paziente, benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia. Paolo è d'accordo con Prima Corinzi 13. No, non serve, occorre essere coinvolti, dobbiamo sporcarci le mani con le persone reali, con le situazioni reali. È lì che mettiamo alla prova il nostro amore. Non possiamo pensare che l'amore si viva, no, nel contesto comodo dei nostri salotti. Non è così. L'amore costa. E le relazioni con gli altri costano molto. E noi dobbiamo investire in questa direzione. L'amore attivo è più pericoloso dell'amore che sogna. E poi c'è equilibrio che viene da tutto questo. Pippo, ma è un po' squilibrato? No, perché guarda cosa dice il testo. Perché questa benevolenza e bontà, subito dopo c'è fedeltà, mansuetudine ed autocontrollo. Cioè una persona centrata sull'amore di Dio è una persona fedele. Sai cosa significa? Affidabile. Chi crede, chi ha questo frutto dello Spirito, una persona affidabile. Sai cosa significa affidabile? Che mantiene le promesse, che realizza gli impegni. È lì, la sua parola è quella, il suo impegno lo tiene fino alla fine, qualunque cosa senta, qualunque cosa percepisca. È facile, amici, questo capita un po' a tutti noi. Sono pronto a servire il Signore e prendermi l'impegno. Poi ci arriva un leggero mal di gola. Oh, terribile. Non posso più essere fedele al mio impegno. Ho un servizio in chiesa? Oh, ma c'ho l'alluce destro che mi fa prurito. Come faccio io a impegnarmi, a continuare il mio impegno? Sono spiritualmente giù, non lo sento più come impegno. Ma che cosa stai dicendo? Sei affidabile, il frutto dello Spirito questo? Noi dobbiamo essere persone con una sola parola, il nostro sì deve essere sì e il nostro no deve essere no. E se siamo affidabili, manteniamo gli impegni che ci siamo presi davanti agli uomini, ma soprattutto davanti a Dio, costi quel che costi. Ci sono ministeri pastorali che sono crollati perché a un certo punto ci siamo stancati e sai, gli equilibri familiari devono ridurre il mio impegno. È vero, la famiglia è prioritaria, la famiglia è centrale, ma se diventa un idolo che sostituisce Dio, tu devi rivedere questa tua concezione del mondo. Siamo affidabili con i nostri impegni? Siamo affidabili con le promesse che ci prendiamo? E questo c'è la mansuetudine. Sai cos'è la mansuetudine? È la cortesia e la gentilezza, però non è la mollezza. Sai, le persone molli che dicono sì a tutto. No, la gentilezza è essere cortesi e determinati allo stesso tempo. Tu puoi essere fermo senza offendere le persone, senza trattarle a pesci in faccia. La mansuetudine è dire la tua posizione, no? Ma nella gentilezza, con le parole giuste, con la cortesia dovuta. Senza irrigidirti, senza avere la voglia di mostrare i muscoli, perché non serve a niente, fa soltanto ridere un atteggiamento di questo tipo. E tutto è guidato, no? Ci dice la Bibbia, da una cosa importante, che è l'autocontrollo. Autocontrollo. Egocrazia. Sai, c'è la democrazia. La democrazia è il controllo del popolo, giusto? No, demo è popolo, la crazia è il potere, il controllo sul popolo. Qua ci dice invece la Bibbia che il credente è segnato e caratterizzato dalla egocrazia. Significa il controllo dell'io, del proprio ego. Noi dobbiamo controllare il nostro ego, cioè su noi stessi. Noi dobbiamo disciplinare i nostri istinti. Dobbiamo riformare la nostra lingua, rinnovare il nostro atteggiamento. Le nostre passioni devono essere disciplinate. Questo ci dice la Bibbia. Da cosa? Dalle regole dell'uomo? No, dalla presenza di Dio, dall'amore di Dio, dal potere del Vangelo. E questo equilibrio porta è conseguente della preeminenza dell'amore. Il frutto dello spirito è l'amore. Paolo dirà, e mi avvio alla conclusione, amici, che c'è una differenza tra i frutti dello spirito, che sono l'amore, e le opere della carne. Le opere della carne, se voi vedete, no, sono diverse. La carne, verso 17, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra di loro. E poi parla anche delle opere della carne, che sono invidia, maldicenze, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che conosciamo tutti, no? Per cui in qualche modo noi adesso dobbiamo decidere, né? In qualche modo dobbiamo decidere come vogliamo vivere. Se vogliamo vivere guidati, no? E orientati dalla ricerca del frutto dello spirito, che è amore, o se dobbiamo vivere guidati da una vita vissuta nelle opere della carne. Dobbiamo scegliere, se vogliamo essere, fratelli, fatemelo dire sinceramente, o carnali o spirituali. E questa non è una distinzione tra cristiani, ma è una distinzione che attraversa ognuno di noi. Amici, fratelli, io potrei anche predicare 10 volte a settimana e farlo con un atteggiamento carnale. Tu potresti cantare o adorare, pregare e fare di quell'occasione un'occasione della carne. Allo stesso modo, tu potresti essere ripieno di Spirito Santo anche svolgendo la tua funzione da operaio in fabbrica, in modo semplice. Per cui non è che ci sono alcune professioni carnali e altre spirituali, non è questa è un'eresia gnostica, no. Ma tu puoi essere carnale o spirituale nel tuo atteggiamento alla vita cristiana, qualunque cosa tu faccia. Non esistono cristiani carnali che fanno alcune cose e cristiani spirituali che si trovano al vertice, all'apice. No, questa è un'eresia. No, la carne e lo spirito è un combattimento che riguarda ognuno di noi. C'è un conflitto tra la carne e lo spirito. No? Ci sono i desideri della carne, verso 17, che sono in qualche modo contrari, no, ai desideri dello spirito. I desideri della carne sono vivi, attivi, energici, forti. E Paolo ci dice, verso 16, Galati 5, 16, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. La carne ha dei desideri, ha delle passioni, ha qualcosa che vuole ottenere. E la vita cristiana, amici, è sempre un conflitto con la carne, il mondo e il diavolo, ci dice la Bibbia. È sempre. La carne ha questi desideri. E i desideri della carne, ci dice, sono compatibili? No. Verso 17. Perché la carne ha desideri compatibili? No. Vicini, prossimi? No. La carne ha desideri contrari. Opposti allo spirito. Non c'è nessuna alleanza, non ci può essere nessuna comunanza, nessuna comunione tra i desideri della carne e le passioni e i frutti dello spirito. Sono contrari, aggrediscono l'un l'altro, c'è una battaglia interminabile, no? Le opere della carne sono diverse. Cosa sono queste opere della carne? Guardale in Galati, ce lo dice, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ira, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Ma queste cose un po' però si possono recuperare? No, posso crescere? No, i desideri della carne sono contrari, non si possono vedere, c'è una battaglia, no? Significa che in qualche modo queste cose si oppongono a Dio e alla sua parola. Però noi possiamo vincere. La battaglia è faticosa, la battaglia è estenuante, non è facile. Però noi possiamo vincere. E possiamo vincere non perché siamo bravi, non perché abbiamo delle qualità nella nostra vita. Possiamo vincere perché lo Spirito Santo opera nella nostra vita. Perché se noi ci predisponiamo a essere lavorati dallo Spirito, come la Bibbia dice, noi siamo equipaggiati per vincere nei confronti delle opere della carne. Noi dobbiamo, ci dice Paolo, Galati 5, verso 24, hanno crocifisso la carne, dobbiamo crocifiggere la carne. Cioè, ci deve essere, amici, un rifiuto netto di tutte quelle cose che offendono Dio. Rifiuto netto. Crocifissione significa ammazzarlo. Il peccato, la carne, le opere della carne devono essere uccise, crocifisse. Galati 5, verso 24. Cioè, decisive. Non aspetta che ancora un po', vediamo, no? Sono peccati rispettabili, tutto sommato, chi vuoi che se ne accorga? No! Dice che se tu fai così, la gioia e la pace te la scordi. Se dobbiamo combattere, dobbiamo essere, e poi ci dice non soltanto dobbiamo crocifiggere, poi ci dice delle cose, guardate, dobbiamo essere guidati dallo Spirito, dobbiamo vivere per lo Spirito, guidati dallo Spirito, e poi verso 16 dico camminate secondo lo Spirito. Sai cos'è il greco qua? Non è camminare la passeggiata così a zonzo. Non è fare le vasche, no, in una qualche piazza, in un qualche centro storico, no. Camminare nello Spirito qui è marciare in modo disciplinato, guidati dallo Spirito, passo dopo passo. Hai presente un esercito come cammina? Lo Spirito ha questa forza, ci disciplina passo dopo passo. Camminate per lo Spirito. A chi vuoi concedere la sovranità della tua vita? Chi è il Signore della tua vita? Vuoi seminare per lo Spirito? Vuoi coltivare nella tua vita i frutti dello Spirito? Vuoi coltivare il seme dello Spirito che produrrà il frutto dello Spirito che è l'amore? Oppure vuoi ancora nutrire, dare da mangiare alle opere della carne? Una volta chiesero a un addestratore di gare, di battaglie con gli animali, che è una cosa sempre spiacevole, ma è un'illustrazione che può aiutarci. Come fa? Cos'è che determina quanto due cani si incontrano in una battaglia fino all'ultimo sangue? Cos'è? Cos'è l'elemento decisivo in una battaglia di questo tipo? E lui disse, ci pensò un attimo, no? Mangiò il suo tabacco, a un certo punto disse, la cosa decisiva è come sono nutriti. Cosa stai nutrendo? A cosa stai dando da mangiare? Ai frutto dello Spirito o alle opere della carne? Cosa stai nutrendo? Abbassiamo il nostro capo. E vogliamo pensare alla nostra vita. Soprattutto vogliamo pensare a Gesù, colui che ha manifestato la pienezza del frutto dello Spirito, colui che ha manifestato l'amore, colui che non ha invidiato, che non ha avuto gelosie, che si è donato, che è stato benevolente, che ha manifestato la mansuetudine. Il frutto dello Spirito è manifestato soprattutto in Gesù Cristo, nella sua opera della croce. Io ti invito questa mattina ad andare alla croce, ad abbracciare Gesù. Ti invito questa mattina a dire, con l'aiuto di Dio e del suo Spirito, a dire, Signore, io non voglio nutrire più. Signore, non voglio nutrire più le opere della carne. Non voglio più, Signore, incoraggiare la mia carnalità. La carnalità non è il tessuto fisico che ci ritroviamo come copertura delle ossa, no? La carne è questo atteggiamento spirituale che è ribelle, che si allontana da Dio. Io vorrei che questa mattina ognuno di noi prendesse questa determinazione, questa decisione. Signore, la carne basta più. Voglio crocifiggerla, Signore. Aiutami a crocifiggere le opere della carne e aiutami a seminare per lo Spirito, come dice Paolo, a far aspettare che il frutto dello Spirito emerga nella mia vita. Signore, io non conosco la situazione e le condizioni dei miei fratelli e delle mie sorelle, ma ti chiedo, Signore, che il tuo Spirito possa lavorare ognuno di noi, affinché, Signore, questo frutto, questo amore possa caratterizzare davvero la nostra vita. Facci essere una Chiesa, Signore, conosciuta per il tuo amore. Certo, Signore, la dottrina è importante, facci avere passione per la sana dottrina. Certo, Signore, la fede e l'esperienza, Signore, il servizio sono fondamentali e facci coltivare queste cose. Ma fai che l'indicatore, Signore, principale di ognuno di noi sia l'amore. Ti prego, Signore, aiuta ognuno di noi. Signore, accompagnaci, Signore. Fai che la nostra confessione, la nostra ricerca di Te sia autentica. Facci essere persone affidabili, autocontrollate, pronte a spendersi per il Tuo regno. Nel Tuo nome Ti prego. Amen.